שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 25 את המאמר תורה קבלה.
Buongiorno, stiamo leggendo da Kabbalah per lo studente. L'articolo l'insegnamento della Kabbalah e la sua essenza. Siamo nel sottotitolo l'evoluzione dei linguaggi. Potete fare domande su Kab TV, le domande selezionate saranno fatte dal vivo. Kabbalah per lo studente, articolo l'insegnamento della Kabbalah e la sua essenza. Siamo al sottotitolo l'ordine dell'evoluzione del linguaggio. Rav dice, Bala Sulam chiama i linguaggi come se fossero un'espressione del conseguimento spirituale della persona. E ovviamente così si raggiunge la spiritualità. Non ci sono linee, persone o parole. Tutto quello che conseguiamo nella spiritualità, nella nostra mente, nei nostri sensi, eccetera. E allora noi dobbiamo renderci conto che questi quattro linguaggi non sono lo stesso tipo di linguaggio come hanno le 70 nazioni del mondo, ma questi sono quattro tipi di espressioni che esistono e si complementano uno con l'altro per poter esprimere la rivelazione del Creatore alle sue creature, nella misura nella quale l'essere umano, la creatura, può assorbire e catturare dentro se stesso per ristrutturare se stesso verso il Creatore, dal basso verso l'alto. Così che qui non stiamo parlando dello stesso tipo di linguaggi con i quali siamo abituati, ma stiamo parlando di quattro tipi di percezione che esistono in parallelo uno all'altra, per così poter stabilizzare e stabilire dentro di noi questa relazione con il Creatore, la relazione del Creatore con le creature, che si esprime in quattro aspetti chiamati linguaggi. Perché si chiamano linguaggi? È dalla parola sefot, è dalla parola sof, fine, perché tutto si sente e si riceve solo attraverso della limitazione, attraverso del Massach, Or Koser, e da qui è dove proviene. Per questo si chiama Sefot, linguaggi. Quindi non c'è nessuna connessione in assoluto fra questi linguaggi e i linguaggi con i quali siamo abituati, come l'inglese, il tedesco, eccetera, come qualsiasi linguaggio che conosciamo del mondo. Non c'è nessun paragone. L'aspetto del linguaggio qui si riferisce verso questa registrazione di diversi gradi di conseguimento che la persona ha fino a che arriva alla correzione finale, dove certamente tutti questi linguaggi scompaiono e non ci sono più sefot, sof, fine, non ci sono più limitazioni, tutto si trova nella luce di Ein Sof. Però per il momento noi ci stiamo sviluppando verso la correzione finale, di conseguenza utilizziamo tutti questi linguaggi di diversi periodi di cabalisti, che certamente questo comincia dalla Adam Rishon,
e
in base allo sviluppo dei vasi l'umanità trova un'opportunità per poter utilizzare questo linguaggio o quest'altro linguaggio di più o di meno. E c'è anche una relazione fra questi linguaggi che sono integrati in qualche maniera, ma vediamo. L'ordine dell'evoluzione dei linguaggi. Tutto ha un'evoluzione progressiva e il linguaggio più facile da utilizzare è quello la cui evoluzione si è conclusa prima degli altri. Pertanto i primi al principio era il linguaggio espresso nella Bibbia, perché questo è il linguaggio più facile e il linguaggio più conveniente ed era più prevalente e più comune. Dopo è venuto il linguaggio delle leggi per stare totalmente immerso nel linguaggio della Bibbia, perché bisognava utilizzarlo per insegnare al popolo come utilizzare le leggi in modo pratico. Il terzo è stato il linguaggio delle leggende, il quale anche lo troviamo un po' di passaggi anche nella Bibbia, però è solo come una lingua ausiliaria, perché la sua saggezza accelera la percezione degli aspetti, dei temi, delle questioni, e tuttavia è possibile utilizzarlo come una lingua di base, però gli manca la precisione nella relazione ramo-radice che abbiamo spiegato precedentemente, ed è per questo che il suo uso non era tanto di uso comune e non si è sviluppato. E al di là del fatto che il linguaggio della leggenda è stato usato molto nell'epoca dei saggi Tanaim e Amoraim, era utilizzato solo come un appoggio congiuntamente a quello della Bibbia, per aprire l'apertura dei saggi, per aprire come l'apertura abituale delle parole dei nostri saggi. Rav ha aperto, Rav ha detto, eccetera. E realmente tutta questa ampiezza di uso nell'epoca dei grandi saggi ha dato l'inizio all'occultamento del linguaggio della Kabbalah, e cioè anche nell'epoca di Rav Yamanan ben Zakkai e anche nei tempi precedenti, cioè 70 anni prima della distruzione del Tempio e del detto precedentemente, è sufficiente per colui che capisce. E l'ultimo degli sviluppi del linguaggio della Kabbalah è stato, e questo si deve alla difficoltà di comprenderlo, perché oltre al conseguimento c'è bisogno di ricevere le spiegazioni delle parole, e così anche quelli che lo capivano non potevano utilizzarlo, dato che per la maggior parte erano unici nella loro generazione, non avevano nessuno con cui utilizzarlo. I maestri chiamano questo linguaggio Maaseh Merkava, dato che è un linguaggio speciale attraverso il quale uno può parlare ed elaborare nei dettagli della forma e della composizione dei gradi uno con l'altro, senza includere in nessun modo la parte esteriore, l'esteriorità. Domanda: perché il linguaggio delle leggi, in base alla mia comprensione, ci dà un certo piano nel quale possiamo filosofeggiare, e invece la saggezza della Kabbalah no, non ce lo permette? Rav dice: perché nel linguaggio dell'Alakà, delle leggi, tu pensi che stai parlando di questo mondo, per esempio di come ammazzare una bestia, di come uccidere un animale, eccetera, o come correggere i tuoi vasi. Che vuole dire? Come affondare in un certo liquido, preparare il cibo, fare certe azioni nel campo o le relazioni con le persone. Brevemente, tu qui hai apparentemente, puoi chiaramente vedere questi rami delle radici spirituali, i quali tu puoi discutere o conversare, e in questi rami corporei stessi. Però la domanda è che se, quando tu parli nel linguaggio dell'Alakà, delle leggi, tu ti riferisci alle radici spirituali, quando tu ti riferisci per esempio di quando, come prepari i vasi, stai per caso parlando dei vasi per la rivelazione della luce, o per caso parli di come uccidere una bestia e come mangiare la carne, o ti rendi conto di quello che tu fai per il tuo desiderio di ricevere corporeo, che tu devi fare un'analisi e poi ucciderlo? E questo è un tipo di correzione, cioè che significa che tu metti la bestia alla morte e la elevi al grado di Adamo, di umano, che l'umano la consuma, così che attraverso di questo e che si converte in un parzuf. Con il fine di elevarlo verso il grado del creatore. Forse la tua intenzione è questa, ti riferisci a questo. Se è così, allora bene, vieni e studia la Lacha. Chi ti ha detto di no? Tutti questi linguaggi sono apparsi con il fine di relazionarsi al lavoro del creatore, perché per le persone che sono in questo mondo così conseguono la spiritualità da questo mondo. Da questo è di cui stiamo parlando. Una persona che consegue la spiritualità perché lui sappia come eseguire azioni spirituali, e poi dopo, in base allo sviluppo delle generazioni, l'espressione cambia, il linguaggio cambia. Più di questo linguaggio, magari meno di quest'altro linguaggio, è così. Dice l'amico, però se ci addentriamo a questi dettagli, tutto sembra che si devia qua nella questione della correzione. Rav dice, la persona che dipende, la persona che sta nel conseguimento spirituale, questa è la sua guida, questa è la sua via, il suo grado superiore, e il suo grado superiore è la salita dal grado inferiore, di conseguenza non c'è nessun problema qui. Io mai ho visto Rabash, quando lui anche mangiava qualcosa, anche tè e caffè, quando lui lo preparava e andavamo a Gerusalemme, era abituale avere andavamo in una certa piscina in Gerusalemme e andavamo là per tutto l'inverno, e andavamo lì, dato che non avevamo nessun'altra, una specie di piscina per uomini. Cose che anche nell'auto, quando eravamo in macchina, quando lui mangiava o beveva così qualche biscottino col caffè dopo di nuotare, lui faceva questo con un tale sforzo interno, e io lo sentivo da lui. Non sto parlando della situazione di un pasto, è uno sforzo. Tutto nella vita dell'uomo, quello che lui realizza in questo modo, è uno sforzo. È uno sforzo proprio per il fatto che il suo grado non è che lo obbliga, ma gli permette di fare questo, così che lo fa in tutte le attività della sua vita. Da dov'è che la sua azione corporea proviene? Praticamente la sua azione corporea da dove proviene? Perché le persone sono state capaci di elevare i loro desideri e le sue scintille insieme con le sue azioni corporee, così che in maniera naturale hanno fatto questo o facevano questo naturalmente, perché i rami e le radici erano già uniti in loro, dentro di loro. Se io ho qualche grado di discernimento spirituale, cosa significa? Che questo sono dentro di me, io vivo in loro, e se vivo in loro semplicemente li esprimo, semplicemente succede così da, per se stesso, capite? Così che ti assicuro che in maniera naturale, così in questo stesso modo, naturalmente, in modo naturale, tu comincerai a fare certe azioni in maniera diversa, perché tu vedrai che questo è meglio realizzarlo in quest'altro modo, o questo è meglio realizzarlo in questo modo. Com'è che loro lo sanno? Com'è che Adam Arishone, tutti questi dopo di lui, com'è che per esempio Abramo ha cominciato a riconoscere tutto questo quando ha rotto tutti gli idoli eccetera, tutti i cabalisti, com'è che lo hanno fatto? Come e perché? Da una parte dice che i cabalisti gli mancava di rispetto a tutti i comandamenti corporei, e dall'altro lato, quando consegui la spiritualità, anche si incorporano in certe azioni. Il problema è che dopo della rottura del Tempio, noi siamo caduti dall'altezza dell'intenzione, che vuole dire che abbiamo perso l'esistenza spirituale, abbiamo perso la connessione fra ramo e radice e solo siamo rimasti nei rami corporei. E seguiamo così questa condotta senza nessuna connessione con la radice. Tu devi collegarti con la radice, allora vedrai quanto vuol dire ravvivare i rami. Sicuramente questo succederà così in modo naturale per se stesso, perché la spiritualità governerà, diciamo, il tuo mondo, in tutto quello in cui tu ti trovi. Dice l'amico, diciamo che c'è una certa richiesta che si realizza, diciamo che qui c'è un'analisi in questa filosofia delle leggi e questo sforzo. Qual è la differenza fra questo sforzo interno che tu hai descritto di Rabash? Rav dice, quando tu stai filosofeggiando in merito all'Alaha, che sia che tu lo fai per vedere che tu esisti o per studiarlo, ma noi stiamo parlando in merito, per esempio, all'Alaha, che viene dalla parola Alika, che vuol dire camminare, che significa che tu usi il linguaggio dell'Alaha per realizzare scrutini, analisi, per realizzare analisi di aspetti specifici del conseguimento spirituale, perché se stiamo parlando della spiritualità, tutti questi quattro linguaggi parlano della spiritualità ed è in merito alla rivelazione del Creatore. E nella misura in cui la persona ha la connessione con il Creatore, fa la connessione fra ramo e radice, allora qui anche esegue il ramo. Questo è così, semplicemente lo obbliga a farlo in questo modo. Io non posso, diciamo, fare del bene a te in qualche modo e insieme con questo fare qualcosa di opposto verso di te. Tu vedi qua come la radice e i rami emergono in uno. Tu vuoi dare, per esempio, al Creatore e sai anche che in modo fisico puoi realizzare questo, perché tu unisci l'intenzione con l'azione e questo emana da questo punto. È come quando ami qualcuno e gli dai un fiore. Perché? Perché questo si estende. Perché un fiore? Perché non gli dai un pezzo di pesce, per esempio, o non so, una parte di un delfino? O non so se magari a te ti piace un certo gatto e gli piacciono i topi, allora tu gli dai un topo morto e allora così è una cosa naturale che loro hanno scoperto queste condotte e l'hanno scritta nel libro dell'Alaha. Così che vedi che anche loro avevano questi dettagli. E da dove provengono tutto questo? Tutto questo provengono dal conseguimento con la radice, dal raggiungimento fatto con la radice. Ed è per questo che noi diciamo che un comandamento senza un'intenzione è come un corpo senza un'anima. Devi avere l'intenzione e allora semplicemente le cose fluiranno, così che in breve questi quattro linguaggi parlano specificatamente del conseguimento spirituale e da lì provengono. Continuiamo a leggere. Sottotitolo: il linguaggio della Kabbalah è simile a qualsiasi linguaggio parlato e la sua presenza è nella sua perfezione e nel suo significato occulto che ha in ogni singola parola. Superficialmente sembra il linguaggio della Kabbalah una mescola dei tre linguaggi precedenti, tuttavia chi capisce come utilizzarlo trova che è un linguaggio unico e speciale dal principio alla fine, e questo non appartiene alle parole ma ai loro significati. E questa è tutta la differenza fra di loro. Nei primi tre linguaggi precedenti quasi non c'è nessun significato a nessuna parola singolare, cioè permettere all'investigatore di comprendere che cos'è che la parola suggerisce ed implica, ma solo nell'unire varie parole o a volte diverse questioni e diversi capitoli si può comprendere il suo contenuto e la sua intenzione. Il vantaggio col linguaggio della Kabbalah è che ogni parola rivela all'investigatore il suo contenuto, le sue direttrici, il significato con precisione assoluta, non meno che in qualsiasi linguaggio dell'uomo, dove ogni parola ha un significato esatto e preciso e non può essere rimpiazzato da un altro. Rav dice: io non so come dirlo, non spiega sufficientemente qua. Il linguaggio della Kabbalah, da una parte, ci dice che anche include tutti gli altri, che il linguaggio della Kabbalah è appropriato solo per quelli che hanno conseguimento spirituali. Anche gli altri linguaggi, ma nel linguaggio della Kabbalah tu non comprenderai niente. Più che la relazione solamente. Negli altri linguaggi tu non intendi nemmeno questo, neanche però sono relazioni fra radici e rami, dato che tu intendi che la relazione fra radici e rami, tu puoi vedere che dai rami c'è una relazione con la radice, ma noi? Noi dobbiamo accomodare, sistemare bene la nostra comprensione in merito alla radice e ai rami. Hai trovato la fonte? Dice un attimino. Bala Sulam, nell'essenza della saggezza della Kabbalah, dice: dal superiore si imparerà l'inferiore, che vuole dire che inizialmente uno ha bisogno di conseguire la radice superiore, così come si trova nella spiritualità al di sopra di qualsiasi immaginazione. E solamente con un'azione pura, quando lui raggiunge questa radice superiore al di sopra della ragione, lui può vedere questa radice tangibile e questo ramo tangibile in questo mondo e sapere come ogni ramo si relaziona con la sua radice superiore nel mondo superiore in ogni modo possibile. Rav dice: così come io ho detto all'inizio dello studio della Kabbalah, uno, per una persona di fatto, si debilita dal realizzare questi comandamenti pratici, però nella misura in cui lui raggiunge la radice, lui in modo naturale comincia a vedere i rami e si connette con loro anche. Dimenticare la saggezza. Dato che dall'occultamento dello Zohar lentamente è stato dimenticato questo importante linguaggio, perché ogni volta erano meno quelli che si occupavano di lui. E c'è stata anche una pausa di una generazione nella quale il cabalista non ha potuto dare a un altro cabalista che comprendeva. E da questo punto in avanti c'è stato un incredibile deficit, un'incredibile mancanza. Uno può vedere evidentemente che il cabalista Rabbi Moshe de Leon, che è stato l'ultimo a possederlo quando è apparso nel mondo, non si capiva una parola da lui. Questo è dovuto al fatto che in quei libri nei quali lui introduce una parte del libro dello Zohar è chiaro che non comprendevano le parole in assoluto, dato che lui è interpretato in base al linguaggio della Bibbia ed è inciampato, si è confuso molto nella comprensione, al di là del fatto che lui stesso aveva un conseguimento grandissimo e meraviglioso, dato che le sue composizioni testimoniano questo. Così fu durante le generazioni dove i cabalisti, i padroni del conseguimento, hanno occupato i loro giorni nel comprendere il linguaggio dello Zohar, dal quale non trovavano né mani né piedi che potevano sovrapporre voracemente alla lingua della Bibbia. Rav dice, noi non comprendiamo questo, come può essere che un tale cabalista così tanto grande e altri cabalisti che non potevano comprendere quello che diceva il libro dello Zohar, perché mescolavano con questi altri linguaggi con il libro dello Zohar e volevano interpretarlo con il linguaggio della Bibbia. E allora a cosa si riferisce questo? Realmente queste sono cose che non possiamo capire, semplicemente dobbiamo capire dobbiamo accettare quello che Balasulam ci scrive qua, come un piccolo che accetta quello che l'adulto sta dicendo, e qualsiasi cosa che riceve da questo è quello che riceverà. Io non posso interpretare più profondamente questo, e noi gradualmente andiamo ad approfondire questa cosa insieme. Una cosa però è chiara, che eccetto per il linguaggio della Kabbalah, a noi ci possono assistere gli altri linguaggi solo sotto la condizione che siamo molto molto uniti al linguaggio della Kabbalah, perché altrimenti non ci troveremo nel percorso adeguato. In breve, qualsiasi cosa che leggiamo dobbiamo assicurarci che si trovi nel linguaggio della Kabbalah, o che, come ci spiega nell'articolo di Baal HaSulam di Rabash, la più sicuro è utilizzare solo questi scritti, e tutto il resto utilizzarli solamente sotto la condizione che abbiamo la certezza che le stiamo studiando, che abbiamo studiato già sufficientemente gli scritti di Baal HaSulam di Rabash. E poi possiamo prendere qualche altra scrittura e trovare noi stessi lì, perché prima abbiamo studiato l'altra cosa, dovuto al fatto che voi siete familiarizzati con questo, no? Siete abituati. Quando noi apriamo una fonte diversa, noi ci dirigiamo a lei attraverso delle interpretazioni di Baal HaSulam e di Rabash. La Kabbalah dell'Ari. Questo è stato così fino all'arrivo di un cabalista unico, l'Ari. Il suo conseguimento era al di sopra e lontano da qualsiasi limite. Lui ha aperto il linguaggio dello Zohar per noi e ha pavimentato il suo cammino in lui. Rav dice, interessante questo, perché che tanto stanno gli scritti dell'Ari nello Zohar? Lui prende solo di qua e di là qualche tipo di orazione, e questo è tutto, e lo utilizza un po'. Però com'è che qui Baal HaSulam gli dà l'elogio all'Ari di come apre lo Zohar? Da dove si trova questa interpretazione allora dell'Ari dello Zohar? Se lui non avesse, non se ne fosse andato da questo mondo tanto giovane, è difficile immaginare la quantità di luce che avrebbe tirato giù dal libro dello Zohar. Con quel poco che siamo stati benedetti, che ha messo il pavimento sul cammino, facendo un'apertura in modo che abbiamo la speranza che la prossima generazione possa comprendere e intendere e comprenderlo tutto. Rav dice, questo solamente si comprende con il conseguimento. Al di là di questo, bisogna comprendere che la ragione per la quale i grandi saggi che hanno seguito dopo la Ria hanno abbandonato tutti i libri che hanno ricompilato sulla saggezza e i commentari dello Zohar, praticamente hanno proibito a se stessi anche a essere visti e hanno dedicato la loro vita alle parole della Ria. Questo non è stato per il fatto che non credevano nella santità dei saggi che precedevano la Ria. Dio non voglia nemmeno pensarlo questo. Chiunque che abbia occhi nella saggezza può vedere che il conseguimento di questi grandi saggi nella saggezza della verità era veramente immensurabile. Solamente uno stupido ignorante potrebbe dubitarlo. Tuttavia, la loro logica, la sua logica è che nella saggezza seguiva i primi tre linguaggi, sebbene che ogni linguaggio è vero ed appropriato nel suo luogo, non è completamente appropriato e a volte ci porta fuori dal cammino del come comprendere la saggezza della Kabbalah e di come questa ci spiega quello che è contenuto nello Zohar in questo ordine, dato che questo è così dovuto al fatto che è un linguaggio totalmente diverso ed è stato dimenticato. Per questa ragione non utilizziamo le sue spiegazioni, magari le spiegazioni di Rabbi Moshe De Leon stesso, dato che le sue parole nell'interpretare nello Zohar non sono verità, e fino a questo giorno noi abbiamo solamente un commentatore, l'Ari. Domande? Sì, Moti. In termini di conseguimento, noi vediamo che i linguaggi ci aiutano ad avanzare, però nell'aspetto della falsità le masse, questi li ha frenati molto, questa parte esterna della Bibbia eccetera. Rav dice: guarda, qui non sta parlando delle masse né di come loro leggevano questi altri libri eccetera. Fino a questo giorno era proibito anche scrivere in assoluto, e solamente studiare da bocca a bocca un saggio verso un altro saggio. Per così era, per come era possibile ed era permesso studiare solo in questo modo. Non sta parlando di oggigiorno, nel quale tu puoi entrare in un negozio e trovare, che ne so, libri di Kabbalah. Che libri di Kabbalah andrai a trovare lì? Che ne so, trovi un libro di una certa signora o di un Berg o un sacco di letteratura che esiste oggigiorno. E quanti libri di Kabbalah abbiamo oggigiorno? Qui parliamo solamente di persone che stanno in conseguimento, e con rispetto a loro ci spiega qua che c'erano questi discernimenti nei linguaggi, di come loro lo esprimevano e pensavano, di come loro, in quale modo, con quale ambiente, anche con quale periodo vivevano. Però solamente coloro che erano in conseguimento, si riferisce solo a loro e non si riferisce al resto della gente. Rispetto al resto della gente è come se non c'era ancora apertura degli occhi e quindi non potevano aprire i libri. Ti dicono che qui, che adesso, nei nostri giorni, cosa stanno leggendo? Di cosa stanno parlando qua? Noi, a noi ci è stato permesso di realizzare queste cose dovuto al fatto che ci troviamo in questo ultimo periodo speciale, in questa era. Solo per questo, guarda in che epoca ci troviamo, non c'è nessun cabalista, non c'è niente, nessuno con cui studiare, con Rabash tutto è finito, dice l'amico. Anche il permesso è stato dato dal tempo della Ri, che questa opportunità esisteva lì e le persone stavano facendo il lavoro nel linguaggio in modo esterno. Rav dice: questi non sono i linguaggi ai quali i cabalisti si riferiscono. Ok, dice l'amico, magari la loro interpretazione. Rav dice: no, per te è tutto lo stesso, che siano leggi o Bibbia o leggende. Nella Kabbalah questo non è così in assoluto. Cos'è che leggono lì? Non comprendono nessuna cosa che vedono lì, solamente credono che parla qualcosa della realtà di questo mondo e che le leggende sono cose per bambini, e le leggono così. E le leggi dipendono anche da chi li legge, solo coloro che sono interessati. E la Bibbia, diciamo, sì, lo studiano così come è scritta, questo è tutto. È aperto il mare, hanno camminato attraverso il mare, hanno dato colpi al faraone, hanno camminato nel deserto, tutto è corporeo per loro. Noi vogliamo raggiungere la correzione finale, accelerare i tempi nella maggior misura possibile. Si sta riferendo a quelli che non stanno in conseguimento e a quelli che delle masse medie e quelli che stanno in conseguimento. Dice l'amico: se la persona, da quando lui comincia, è molto difficile per lui, quando lui cerca di fare il lavoro in questo linguaggio, Rav dice, non c'è linguaggio né niente. Quando una persona arriva qui, vuole ascoltare in merito al creatore, vuole sentire questo, non c'è nessuna opportunità dal maestro e da colui che riceve la luce, che è il maestro, e da qui per come ricevere la luce e come comportarsi. Allora qua ti dice come comportarti. guarda, Balasulam, Rabash stavano nelle lezioni, stavano nei workshop, così, non in qualsiasi altra cosa eccetto che questo, non destra, non sinistra, dice l'amico. Io posso comprenderlo rispetto a me quando io studio in Bnei Baruch, sono dentro Bnei Baruch, ma quando vedo il mio ambiente esterno, che loro non hanno un punto nel cuore o è ricoperto, quando loro interpretano le cose, questo li fa retrocedere. Lo vedono tutto in modo mistico. Rav dice: io non voglio parlare qua di loro, più in là che lo schema di lavoro nei miei studenti, io non voglio vedere niente di più. Solamente qui pubblichiamo con loro la maniera nella quale si possono unire, perché questo è un obbligo per le persone di Israele da una parte, e dall'altra parte è l'abilità di studiare la saggezza della Kabbalah e quindi come la gente può unirsi con noi. E più di questo io non mi riferisco di così e non vedo nessuno nel mondo esterno, solamente che sia attraverso della connessione uno con l'altro. Anche ok sotto la nostra autorità, perché così arriva la luce che riforma, perché in altre maniere la luce che riforma non gli arriverà, e solamente ci troviamo così in questo modo nella divulgazione. E non andiamo a prendere per esempio una vecchietta così, aiutarla a attraversare la strada, o portare cibo ai poveri. Ci sono già molte organizzazioni che fanno questo. Qualcuno mi dice che ci sono approssimativamente 80.000 organizzazioni senza scopo di lucro solo in Israele, quindi ci sono molta gente che può aiutare a loro. Per noi facciamo quello che noi dobbiamo fare. L'unificazione della gente attraverso di noi ha una forza speciale, arriva, che realmente unisce le persone. Questo è quello che noi abbiamo bisogno. Questa è la nostra divulgazione, e in questo le persone devono comprendere che questo è il nostro maggior tipo di contributo, il nostro maggior contributo più benefico, superiore a qualsiasi altra cosa. Realmente al di sopra di qualsiasi azione, e io non vedo le altre persone in assoluto, qualsiasi cosa che stiano facendo o no, che cosa ne tiro fuori da questo? Loro non stanno utilizzando i quattro linguaggi, solamente compiscono questo, che è una cosa diversa, quello che tu leggi nella Bibbia o quello che una persona della strada legge nella Bibbia, piuttosto che quello che un cabalista legge nella Bibbia, o per uno che legge la Bibbia cercando, anelando di essere un cabalista. Noi stiamo cercando qualcosa di diverso. L'amico dice: questo si capisce, ma non da una parte, ma da un'altra parte cos'è che lo fa semplice? Rav dice: non lo fa né più facile né più difficile per loro, per di fare qualsiasi cosa che vogliono. Tu devi capire che una cosa non ha niente a che vedere con l'altra, è come se stai guardando un gioco di football e tu così stai guardando la Bibbia, così guardano loro. L'amico dice: solo per capire, allora tu stai solamente dicendo che noi ci colleghiamo fra di noi perché questo fluisca anche a loro e ci sia una certa apertura verso di loro e poi leggano le cose in modo diverso? Rav dice: sì, non c'è nessun altro modo. Noi già abbiamo passato questo stato dell'esilio nel quale siamo stati disconnessi e adesso andiamo verso la redenzione completa. Così che in questa stessa misura noi dobbiamo utilizzarli. Io non mi riferisco verso una persona che sta al di fuori del circolo della mia d'azione. Io non mi relaziono a questo. Io sto parlando di quelli che stanno dicendo e vedendo. Io non ho nessuna attitudine rispetto a loro, non ho nessuna relazione in assoluto, perché verso coloro che stanno sotto la nostra influenza io mi relaziono con loro, quelli che stanno qua come studenti, quelli che vengono ai campus perché stanno cominciando a studiare la saggezza della Kabbalah, e quelli che vengono alle nostre attività perché noi li uniamo. Però ancora non abbiamo ancora queste attività. Qui magari abbiamo fatto qualche attività nella strada, nelle province, però queste sono attività che noi dobbiamo stabilire in modo permanente in tutti i diversi luoghi, eccetera, perché così poter spiegare alle persone gli aspetti della corretta connessione. E questo è tutto. Tutto il resto è al di fuori della saggezza della Kabbalah. Sì, microfono. Sì, Rav, una domanda.
שאנחנו רוצים להתרכז בזמן הקריאה בטקסט, מתרכזים במה שאתה אומר.
Quando noi vogliamo focalizzarci nel testo, quando noi leggiamo e vediamo quello che tu dici, noi dobbiamo pensare nel creatore, e quando tu dici quello che c'è nel testo, questo ci aiuta a, o permette che questo succeda? Oppure in qualche modo alternativo dobbiamo leggerlo con qualche diverso sforzo? Cioè, qual è il nostro lavoro fondamentalmente in termini proprio del testo? Bravo, dice. Scusate, c'è una differenza nel testo nel quale stiamo leggendo. Quando leggiamo negli articoli di Rabash, noi in maniera diretta vogliamo stare in queste stesse parole che lui scrive, perché lui ci scrive di com'è che noi dobbiamo relazionarci e sentire e fare azioni dentro di noi e comprendere queste storie come se vivessero in noi. Che significa che non dobbiamo tradurre, non c'è bisogno di tradurre le sue parole, ma solo incorporarci dentro le sue parole, vivere in loro ed sperimentarle. Questo è rispetto alle lettere e agli articoli di Rabash e di Balasulam. Ok, quelle che hanno a che vedere col lavoro spirituale. Tutto il resto, noi abbiamo bisogno prima di tutto vedere questo come la fonte della luce che riforma. La luce che riforma, questo è quello che io voglio, che significa che se io sto leggendo per esempio lo studio delle 10 Sefirot, che stiamo adesso leggendo le 10 Sefirot, allora noi stiamo parlando che Zerampin è salito a Binah e scende eccetera, io non capisco quello che è Binah o Zerampin, ma io in qualche modo posso magari relazionarmi un po' con questo, che cos'è Chokmah, Chassadim eccetera, e come desidero ricevere succedere, ma questo non mi dà niente, perché io non sto pensando e anelando che questo viva dentro di me, abiti in me, dimori in me. La mia speranza è che la luce arrivi e mi corregga, che vuol dire che io semplicemente sto bramando questo è buono, ma la cosa più benefica è che quando io sto bramando che questa azione mi porti la luce e mi corregga, e allora questa azione che succede da dentro di me, ok, hai capito? Sì? Trenta minuti fa abbiamo parlato in merito ai comandamenti, del kosher, dell'intenzione. Rav dice, io non credo. Magari in merito alla salute noi possiamo parlare, Rav dice, tu puoi parlare di qualsiasi cosa, che sia corretto o no, però io non credo e non vedo come in base alle diverse nazioni e le loro menti, corpo e salute, che qualcuno che mangia kosher o non mangia kosher o si ammala o altri problemi, no, al contrario. Ok, diciamo che ho questa conoscenza, che è quello che io posso mangiare e non posso mangiare. Cosa ci faccio con l'intenzione? Rav dice, io ti voglio dire come mi relaziono io con questo. Io mi trovo in un mondo, in questo mondo come te. Io ti dico come relaziono. Io ho ricevuto un ruolo speciale e io semplicemente lo faccio. E se noi esistessimo in un diverso schema di lavoro, allora ci comporteremo in modo diverso. Oggigiorno io devo uscire al pubblico verso tutte le masse e io non posso dirgli qualche cosa come a quelli che studiano la saggezza della Kabbalah, come devono fare tutta la Lachaic, dal più piccolo al più grande. Io non posso farlo. Così che le persone in questo modo perlomeno vengono. Ma io non posso uscire al mondo come Balasulam dice, per l'arrivo del Messia deve succedere questa divulgazione, la divulgazione della Kabbalah in tutto il mondo. Allora che così conseguiremo la redenzione completa. Io devo pensare a come spiegare questo a tutto il mondo. In altre parole, io ho bisogno di seguire la regola di non c'è coercizione nella spiritualità, che significa che le persone che vengono devo educarle in base al loro proprio cammino, di ogni ragazzo che viene qua, che vuole essere un adulto. Allora, se viene una persona laica che vuole venire a studiare, lui può rimanere qua mentre lui avanza verso comprendere il suo ruolo nel mondo, e il suo ruolo non è in merito al realizzare i comandamenti fisici, ma nell'avere adesione con il Creatore prima di tutto, e succede con l'amare al prossimo come te stesso, che è la grande regola della Torah. Così che qui io ho questa attitudine delicata verso il pubblico e verso gli che siano israeliani o che siano persone del mondo. Io non limito nessuno con niente, io solamente li do a loro nella maniera più semplice, conveniente, piacevole possibile, e allo stesso tempo li obbligo a che comprendano la radice, che comprendano il superiore, che si connettano con questo nella maggior misura possibile e comincino a scalare verso questo punto. Durante il cammino, mentre stanno scalando dal basso verso l'alto, allora io gli spiego: qui bisogna conseguire il Creatore prima di tutto, pertanto bisogna farlo in base all'equivalenza della forma. L'equivalenza di forma significa che noi anche diamo, e per poter dare noi dobbiamo connetterci fra di noi, e attraverso di questo noi possiamo trasformare il nostro ego al fine di dare, e dall'amore alle creature raggiungere l'amore per il Creatore, eccetera eccetera. Io devo poco a poco, in modo graduale, dare alla persona questa conoscenza, e non solo conoscenza, ma anche che realmente dare questa infusione, questa. Noi sì, abbiamo parlato per anni della connessione e dello stare uniti, ma questa cosa di lavorare uno contro l'altro negli workshop, questo è cominciato di recente. I principianti avanzano molto più rapidamente, però noi già gli lasciamo questo tragitto a loro. È per questo che quando loro arrivano hanno questo tipo di preparazione. Così e tutto succede gradualmente. Arriveremo a un punto nel quale il raggiungimento della radice, se ci se ne parlerà, che il raggiungimento della radice è questo qua, ci obbligherà a realizzare cose nei rami, perché è un tutto. Nella misura in cui tu raggiungi la radice, e questo, io ho la certezza che questa sarà la forma corretta di progresso verso la spiritualità, perché da una parte coloro che fanno il lavoro solo nelle radici senza rami, scusate, rami senza radici, è come un corpo senza anima o senza uno spirito, e quelli che fanno il lavoro nei rami senza radice solo fanno cose. Questa è una mitzvah senza un'intenzione, quindi è come un corpo senza anima. Così che questo sta con mancanza e quell'altro sta con mancanza, quindi non abbiamo alternativa più che prendere questa rotta, che noi raggiungiamo la radice, e dalle radici superiori studiamo l'inferiore. E allora non sarà un obbligo, noi realmente desidereremo poter fare qualsiasi cosa che possiamo per fare azioni di dazione, così che se attraverso di qualsiasi azione che abbia a che vedere con leggi di dieta o di Shabbat o che ne so, se io vedo che questo mi permette di portare godimento al superiore, io lo faccio. Non ci sono domande su questo. Dice l'amico, noi parliamo in merito alla divulgazione al pubblico e alle masse. Io voglio ricordare a tutti gli amici e studenti e telespettatori che qualche giorno fa c'è stato un articolo del Rav che è stato pubblicato. Era il pentimento per Yom Kippur. Raccomandiamo a tutti che divulghiate questo, vi inviamo i dettagli a tutti per come divulgarlo. Realmente vi ringraziamo a tutti gli amici che lo hanno condiviso, ma non è sufficiente. Rav dice, non è sufficiente, io chiedo a tutti, che tutti coloro che non sono entrati, che abbiano necessità di scrivere, andate su Michael Lightman .com e condividete l'articolo, fate like e condividetelo con tutti gli amici. Rav dice, questo è molto importante, dobbiamo comprendere che quale tipo di divulgazione possiamo fare in questo modo, così che per favore dite a tutti che facciano questo. Anche ci dirigiamo ai nostri amici intorno a tutto il mondo, in qualsiasi posto del mondo. Per favore entrate, andate su quel Facebook e fatelo. Dice l'amico, voglio domandare in merito a questo. Qual è l'importanza di pubblicare un tale articolo? L'importanza, dice Rav, l'ho spiegata. Noi dobbiamo esaminare che tipo di divulgazione di massa massiva possiamo fare con una maniera semplice, che tutti semplicemente devono schiacciare solo un bottone. Significa che tanto possiamo dipendere in termini della nostra divulgazione, è molto importante. Così che esaminiamo questo in modo appropriato e vediamo che quanto tanto forte è questa forza virtuale, così che i nostri amici nel mondo anche chiediamo che divulghino l'articolo in ebraico. E se si confondono potete scrivermi e io vi darò chiarimenti. Annuncio in merito al nostro lezione aperta venerdì per tutti gli studenti. Vi invitiamo domani a una cena speciale di Kabbalah e un pasto festivo con Rav Lightman alle 5:45 del mattino, Petah Tikva, e concludiamo con questo. Buongiorno, buonanotte. Global.